messaggio di questa mattina si intitola Imitazione di Cristo o Cristo, è la nona parte. Apriamo la parola del Signore nell'Epistola ai Romani, al capitolo 7 e al versetto 21. Romani capitolo 7, versetto 21. Io mi trovo dunque sotto questa legge, che volendo io fare il bene, il male si trova in me, poiché io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interno, ma veggo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigione della legge del peccato che è nelle mie membra. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io stesso con la mente servo alla legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato. Non vi è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Poiché quel che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, il Dio lo ha fatto mandando il suo proprio figliuolo, in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Amen. La parola è molto chiara, e afferma chiaramente quella che è l'opposizione della carne rispetto allo spirito. La carne ubbidisce a una legge, noi viviamo caratterizzati da leggi, ci esponiamo al freddo, come è successo anche a me, e ci raffreddiamo, peggio ancora, abbiamo una bronchite o una polmonite, perché violiamo una legge. Tutta la nostra vita è caratterizzata da leggi, perché Dio vive in un ordine caratterizzato, come vedremo oggi, da leggi. E la legge della carne è che noi siamo poveri, che noi siamo miseri. In Galati è scritto al capitolo 5, versetto 16, che la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra di loro. La legge dello spirito, della vita, è la legge che produce vita. La legge della carne è la legge del peccato. Cioè quando pensiamo alla nostra carne, la nostra carne può solo peccare. Lo può fare rispondendo positivamente ai canoni di educazione, di buon comportamento, ma la carne è sempre peccato, perché la carne esalta la creatura invece del creatore. La carne comunque è stata devastata dall'avvento del peccato. Quindi la carne ha desideri contrari allo spirito, sono cose opposte fra loro. Voi dice non potete fare quel che vorreste, cioè voi vorreste, ma la carne vi porta. Se noi siamo nella carne, la carne ci porta a fare quello che la carne vuole, a pensare quello che la carne pensa. Elia, non t'avevo visto. Che piacere. E questo è veramente fondamentale. Infatti l'Apostolo qui dice vorrei fare il bene, ma il male si trova in me. Vorrei, ma il male si trova in me. Quindi la sola volontà è fallimentare. Perché io vorrei, mi propongo, ce la metto tutta, mi impegno, sta dicendo l'Apostolo Paolo, e poi arriva il momento che crollo e vengo meno a tutti gli impegni che desideravo invece onorare. Vorrei fare il bene, vorrei ma non posso in sostanza, vorrei ma non posso. Questa è la condizione che porta l'Apostolo per lo Spirito Santo a gridare in fondo, misero me uomo, non cosa devo fare, ma chi mi trarrà da questo corpo di morte. Cioè noi, se ci pensiamo bene, tutta la nostra vita è caratterizzata da questo. Chi mi trarrà da questo corpo di morte? Cioè, chi mi solleverà da questo stato di perdizione che mi porta continuamente a pensare a me stesso, l'egocentrismo, a pensare ai miei desideri, alle mie voluttà che combattono? E questo identifica la nostra povertà, questa miseria. Quando noi viviamo nella carne siamo miseri. E siccome non siamo stati creati per la miseria, ma per la gloria, per la ricchezza, questa miseria la possiamo identificare in una sorta di rumore, di dolore persistente, che tanti uomini hanno quantificato, quelli che parlavano nei primi del Novecento del male di vivere, del dolore della vita, che talvolta porta qualcuno disperato anche a togliersi la vita, non intravedendo una ragione, uno scopo per cui vivere. Questo è il male di vivere, è la nostra miseria, l'incapacità di essere quel che vorremmo, di realizzare quello che noi desidereremmo. L'incapacità di trovare la via, la strada che conduce veramente a una vita gioiosa, perché per questo siamo stati creati. Misero me uomo, chi mi trarrà? Il punto è questo, cioè bisogno di essere tratti da questo legame che ci lega alla nostra carne. Ma una gran parte anche per noi credenti, per noi figli di Dio, una gran parte dei problemi nella nostra relazione con Dio, con la Chiesa, col mondo, con la famiglia, dipende sempre dalla nostra povertà, dal fatto che dimorando nella carne siamo miseri. Non c'è da aspettarsi molto di più. Noi più contempliamo le nostre miserie, più contempliamo le nostre incapacità e più siamo trascinati nel baratro di una miseria cosmica che ci porta a vedere tutto nero. Allora, l'insoddisfazione, la povertà, crea l'insoddisfazione, perché noi non siamo soddisfatti quando siamo poveri. E quando noi siamo poveri, siamo anche insoddisfatti di questa povertà. Però normalmente questa insoddisfazione cerchiamo di addebitarla non a noi stessi, ma a qualcuno al di fuori di noi. Questo è tipico. Siamo poveri, siamo insoddisfatti e l'insoddisfazione deriva dal fatto che il bene, come dice il diritto, atto a soddisfare il nostro bisogno c'è, perché altrimenti non avremmo bisogno se non ci fosse il bene. Abbiamo bisogno perché c'è il bene, ma siccome non abbiamo il bene, allora siamo insoddisfatti. Questa insoddisfazione è dovuta all'assenza del bene. Il bene è Cristo. Quando manca il bene, che è Cristo, e siccome veniamo da Dio, nel nostro essere, sappiamo che il bene che può soddisfare ogni nostra miseria, ogni nostro bisogno c'è. Gloria al Signore. Il bene c'è. La ricchezza nel cielo c'è per ciascuno di noi. Da questo origine la lamentela. Ci lamentiamo. La lamentela genera rumore, ripeto, povertà, insoddisfazione, lamentela, rumore, e per la nostra carne la colpa è sempre di qualcuno al di fuori di noi. La colpa è perché sono nato nella famiglia sbagliata, nel paese sbagliato, è perché ho sposato la persona sbagliata, è perché frequento la chiesa sbagliata, è perché il datore di lavoro non mi tratta, non valorizza le mie doti, le mie capacità, insomma, 40.000 motivi. Ma la colpa è sempre di qualcuno al di fuori di noi. Siamo tentati sempre di proiettare la colpa al di fuori di noi. Infatti, quando vediamo il popolo di Dio nel cammino per raggiungere la terra promessa, in qualche modo può rappresentare il nostro cammino, vediamo che durante questo cammino era una lamentela continua. E sapete di chi era la colpa? Di Mosè e di Aronne, che avevano solo la disgrazia, se così si può dire, di essere stati incaricati da Dio di fare questo servizio, per la gloria di Dio. Quindi, perché ci avete condotto in questo luogo? Perché? Perché? Era tutto un perché, una lamentela continua. E la colpa era di Mosè e di Aronne, chiaramente. Ci avete condotti in questo deserto per farci morire. Ma la dinamica l'abbiamo appena vista, povertà, insoddisfazione, lamentela, rumore e quant'altro. Ma In realtà questo modo di essere denota un problema che è tipico della nostra carne. Noi non siamo mai responsabili di niente. La responsabilità è sempre di qualcuno al di fuori di noi. Stiamo cercando di mettere in luce gli inganni della nostra carne. Noi non siamo mai responsabili di niente, perché la responsabilità dipende da qualcun altro. Se siamo credenti e non riusciamo a darla a Dio, allora dobbiamo trovare qualcun altro a cui dare la colpa del nostro rumore, della nostra insoddisfazione. E tutto questo ci porta ad essere sempre la parte lesa, la parte che subisce, la parte che poverina deve soccombere davanti alle ingiustizie che tutto il mondo, nessuno mi capisce, nessuno mi comprende. Spesso, purtroppo, questo avviene. Mentre quando uno è ripieno dello Spirito di Dio, dice: io sono debitore, come dice l'Apostolo Paolo, tanto ai giudei quanto ai greci, ai barbari, a chiunque, sono debitore. Quando c'è la ricchezza del cielo, noi diventiamo debitori. Quando invece c'è la povertà della carne, noi siamo un dramma per noi stessi, un dramma per gli altri, perché vediamo la responsabilità al di fuori di noi. Ci priviamo della benedizione di dire: io sono responsabile, è colpa mia, non è colpa di un altro. E tutto questo ci getta in una situazione di miseria e di povertà. Ma qual è la causa della povertà e dell'insoddisfazione? La causa non risiede mai in situazioni esterne a noi, ma risiede sempre in noi stessi. Fratello Lorenzo faceva sempre quel bellissimo esempio di due persone che aspettano l'autobus, è freddo, inverno, nevica, c'è freddo, uno è innamorato e va all'appuntamento della fidanzata e saltella mentre aspetta l'autobus, l'altro deve andare a un funerale e c'è il dolore nel cuore. Il tempo è uguale per tutti, ma uno saltella perché va a un appuntamento d'amore e l'altro invece va a un appuntamento ben triste che è un funerale. Non sarà mai il tempo di agenti atmosferici esterni a condizionare la nostra vita, perché se Cristo è in noi, noi possiamo portare qualunque intemperia, qualunque tempesta. Dice che c'è una casa costruita sulla roccia che anche se i venti soffiano, quella casa, gloria a Dio, non crolla. Ed è un miracolo meraviglioso poter vivere in mezzo ai venti ed essere incrollabili. Chiediamo a Dio questa grazia. Tutti sanno vivere in una situazione dove c'è un bel tempo, sereno, dove non c'è vento, dove non c'è nessuna fiumana. Siamo tutti capaci. Ma cosa succede quando nella nostra vita cominciano ad arrivare le tempeste temporali? A chi daremo la colpa di tutto questo? Per la carne la colpa è subito pronta, eh? Cioè, identifichiamo qualcuno solitamente vicino a noi a cui addossare la colpa dei nostri rumori, della nostra insoddisfazione, della nostra miseria e povertà. Ma la colpa è in noi. Il popolo aveva le promesse di Dio, beneficiava della guida di Dio che il Signore non faceva mancare loro, mentre si muovevano dalla schiavitù dell'Egitto alla terra promessa, eppure si lamentavano continuamente. Il Signore doveva sopportare, disgustato di tutte le lamentele continue, persistenti. E noi non siamo tanto più maturi di loro, eh? Possiamo riuscire a convincerci, autoconvincerci e convincere anche gli altri. Ma la realtà parla da sola. Un uomo di Dio, come lo è stato il Signor Gesù, non perdeva la sua gioia, la sua allegrezza, la sua comunione col Padre, anche davanti a ogni forma di aggressione. Il popolo aveva le promesse, beneficiava della guida di Dio, ma non credeva, soffriva, perché non accettava gli eventi che Dio mandava. Mancava l'acqua, ma c'era il Signore dietro quella mancanza d'acqua. Mancava il pane, c'era il Signore dietro quella mancanza di pane. Tutte le cose che ci mancano, dobbiamo sempre sapere che il Signore le permette, e se le permette vuol dire che quel suo permesso è per il nostro bene. Quella situazione che Lui sta determinando, che proprio non ci piace, la determina Lui, perché noi entriamo in quella porta che non ci piace con ringraziamento, Salmo 100. Le porte non sono sempre tutte belle, almeno così come appaiono a noi, no? Da aprire, ah che bello, no? Vogliamo esattamente quello che vogliamo noi. No, a volte c'è una porta che presenta un po' di spine, dobbiamo fare attenzione a non forarci la mano. Però dobbiamo entrare perché quella è una porta di Dio. E se non entriamo in quella porta, noi non entriamo in quello che Dio sta preparando per ciascuno di noi. Allora, il popolo non credeva, viveva nella sua carnalità e urtava continuamente. Perché poi, quando viviamo carnalmente sulla terra, urtiamo continuamente contro le pietre e le miserie della carne, del peccato. Perdiamo la bussola, non sappiamo più neanche chi siamo e cosa diciamo. Ma il Salmo 91 che leggeva questa mattina il fratello dice proprio gli angeli, i suoi angeli, tu che hai preso in lui la tua affezione, tu che ti sei confidato in lui, che hai rimesso la tua sorte nelle mani dell'Eterno, egli manderà i suoi angeli e questi ti porteranno in palma di mano, in modo che il tuo piede non abbia a urtare contro alcuna pietra. Ma quante volte gli angeli ci hanno portato in palma di mano e noi non abbiamo urtato? Semplicemente perché non ci siamo rifiutati di entrare là dove il Signore ci chiamava ad entrare. Camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il serpente, ma tu non ne riceverai alcun male. Sì, ma Signore, non sarebbe meglio che tu mi eviti le pietre e poi il leone, l'aspide, leoncello, serpente? Ma chi è che li mette il leone, l'aspide, il leoncello e il serpente? Il Signore, sapete perché li mette? Perché poi vuol mandare i suoi angeli. Noi vogliamo evitare che il cielo intervenga nella nostra vita, in sostanza. Non voglio avere nessuna difficoltà, non voglio aver bisogno del Signore. Mentre il Signore ci manda il leoncello, ci manda l'aspide, ci manda il serpente, ci manda le pietre appuntite, perché egli si compiacerà quando noi lo chiamiamo, quando noi crediamo a lui, di intervenire con rapido volo per manifestare la sua potenza. La vita di Daniele è stata una vita di miracoli, di interventi di Dio. La vita cristiana non è una vita naturale, è una vita soprannaturale. È la vita che vede l'intervento del Padre, del Figlio, nei nostri cuori, nella nostra esistenza, per compiere opere e prodigi per la gloria di Dio. Questo è fondamentale, ma se noi continuiamo a giustificarci, se noi continuiamo a dire, a lamentarci costantemente, ad addossare la colpa a qualcun altro al di fuori di noi, noi sfuggiamo alla nostra responsabilità, al nostro compito di figli di Dio e non viviamo l'arringo che il Signore mette davanti a noi. Quando pensiamo alla ricchezza del cielo, ora abbiamo visto la miseria, la nostra miseria, e le dinamiche che caratterizzano la nostra miseria, ma quando pensiamo alla ricchezza di Dio, questa ricchezza è sempre il frutto della sottomissione, della morte. Il preludio alla ricchezza del cielo è la sottomissione, la morte e la risurrezione. La ricchezza del cielo è stata manifestata sulla terra nella persona del Signore Gesù, in Cristo. Gesù ha detto, io vi dono qualcosa che è mio, come la mia pace. Nel mondo avrete tribolazioni, ma io sono con voi. Il messaggio della Galilea, Matteo 28:20, io sono con voi tutti i giorni. Nel mondo avrete tribolazioni, ma io sono con voi. Io vi dono pace, perché? Io sono mansueto e umile di cuore. Noi vediamo subito il tratto distintivo di un figlio di Dio, mansuetudine e umiltà. Debito, un senso di debito. Come Gesù era umile e mansueto di cuore e aveva un cibo da mangiare. Dice che voi non sapete, Giovanni capitolo 4, il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Che senso di responsabilità ci ha insegnato il Signore Gesù? Non è venuto per essere servito, lui creatore del mondo, ma per servire, Marco 10:45. È venuto per dare la sua vita per noi. E tale qual è il Cristo, tali sono i cristiani. Ma noi vediamo sempre qualcosa che ci manca, qualcosa per cui in realtà siamo poveri, miseri, e questo è un problema che possiamo risolvere soltanto invitando Cristo nella nostra vita. Sapendo da dove veniva, Giovanni 13 si tolse dalla tavola, si cinse di un asciugatoio e cominciò a lavare i piedi agli apostoli. Pietro dice: no, Signore, tu non mi lavi i piedi perché sono... No. E dice: no, Pietro, io ti devo lavare i piedi perché è per questo che sono venuto. Ma nella persona del Signore Gesù vediamo soprattutto un figlio sottomesso completamente al Padre. Costantemente il Signore dirà: non io, ma la volontà del Padre, quella che conta. Infatti, recentemente ho detto più volte, lo ripeto ancora, che l'uomo Gesù davanti allo spettro della croce, e la croce, sapete, non era soltanto dovuta a Pilato, all'incapacità di Pilato, all'odio, all'invidia dei giudei, dei farisei, all'incredulità dei sadducei, non era soltanto dovuta alla codardia dei suoi discepoli. Il Signore poteva lamentarsi di mille cose, ma in realtà lui sapeva che dietro tutto questo c'era una volontà sola, che era la volontà del Padre. E lui si sottopadre dice: se possibile passi oltre da me questo calice. Non dice: c'è il problema dei farisei, c'è il problema di qua, problema... No, se possibile passi oltre da me questo calice, io parlo con te, non parlo con loro. Se possibile passi oltre da me questo calice. Questo è l'uomo Gesù che vorrebbe evitare un calice così amaro. Ma il figlio di Dio, dell'uomo Gesù, dice pure: non la mia volontà, non come voglio io, ma la tua volontà sia fatta. Sì, Padre, perché per questo io sono venuto incontro a quest'ora. Responsabilità. Queste parole cosa stanno a indicare? Che Gesù non si sottrasse dal compito, come dice nel Salmo 40, eccomi, vengo e io prendo il mio piacere a fare la tua volontà, perché la tua legge è dentro il mio cuore. Io vengo per questo, per fare la tua volontà. Padre, glorifica il tuo nome. E il cielo rispose: l'ho glorificato e lo farò di nuovo. Ma davanti alla gloria che il Signore Gesù ha portato sulla terra, c'è una grande sottomissione di un figlio totalmente sottomesso al Padre. Di un figlio che non addossa la colpa a eventi transitori che pure vengono dalla terra, ma che sono e ricadono sempre sotto il controllo di Dio, ma guarda direttamente al Padre. La carne ripudia e aborrisce la sottomissione. La carne è ribelle, tenta sempre di sfuggire alla propria responsabilità. Non è responsabile la carne, è una carne irresponsabile. Cerca sempre di dare la colpa a qualche cos'altro, di sfuggire alle proprie responsabilità. È un'anguilla, la nostra carne, che scivola cercando sempre una responsabilità che salvi noi stessi e dia la colpa a qualcun altro. Questa è la nostra carne. Ma l'ordine celeste, l'ordine di Dio, si basa su diversi livelli di autorità e di sottomissione. Gesù ci ha insegnato questo. Il cielo è venuto sulla terra perché Gesù si è sottomesso completamente al Padre. Non quello che io voglio, ma la volontà del Padre sia fatta. E questa volontà ovviamente implicava l'entrare in situazioni, in circostanze pratiche, che pure sapeva il Signore essere dirette, essere sotto il controllo, la signoria, di colui che regna. L'ordine celeste si basa su diversi livelli di autorità: Dio Padre, Dio Figlio, l'uomo e la donna. Dio Figlio riconosce l'autorità del Padre. Io non posso fare nulla, opero come il Padre mi ha ordinato. Faccio quello che il Padre mi dice di fare. Ma se noi guardiamo nella nostra società, quanti problemi derivano da questo? Mio marito non capisce niente. Io non mi sottometterò mai a un marito che non capisce niente. Mio marito è carnale e io non ne voglio sapere, di essere sottomessa a un marito così carnale. Quante cose, e mi viene da dire, ma guarda che nessuno ti ha ordinato di sposarlo, l'hai sposato tu? Quel giorno quando hai detto sì, c'eri tu, non c'ero io. Però uno si rende subito irresponsabile. Ah sì, ma non è colpa mia. Poi lui è cambiato. Sì, ma tu hai detto sì quel giorno, sì, hai detto sì. Bene, è tuo marito. E se sei una figlia di Dio, vorrai pregare in questa maniera. Signore, insegnami a capire cosa mi vuoi dire attraverso questo marito. Perché se è la punta di diamante che tu utilizzi per levigare, per smussare qualcosa che in me non va, fallo. E Gesù ha parlato così. Ha detto, Padre, grazie. Io prendo il mio piacere a fare la tua volontà. Questa volontà voleva dire subire le angherie, le malvagità, l'incredulità. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Noi la situazione umana la vediamo in Giovanni capitolo 4. Quando Gesù incontra quella donna, quella samaritana, vi ricordate? Cosa gli dice? Molto semplicemente, vai a chiamare tuo marito. Lei bella bella, inconsapevole, e stava dando la responsabilità a qualcun altro. Non ho marito. Gesù dice, lo so bene che non hai marito, perché ne hai avuti già 5 e quello con cui stai ora non è neanche tuo marito. Ma scusate, fermiamoci alla risposta. Non ho marito. Questo è il modo più semplice. Non mi serve mica un marito. Mi serve qualcuno che faccia questo, questo, questo. Ma io non voglio avere... È così, la nostra carne è così. Non vogliamo responsabilità. In sostanza lei sta dicendo, non voglio più responsabilità. Ho fallito una volta, 2, 3, 4, 5 mariti. 5. Sapete quanti mariti e quante mogli avremmo? 80. Fintanto che arrivati vecchi non riusciamo neanche più a vedere, allora non c'è più il problema. Perché la nostra carne è così, è irresponsabile. Non si sazia mai. È ingannevole, Geremia 17. È malvagia. E non siamo migliori di quella donna lì. Siamo tutti uguali. Non cambieremo marito, cambieremo qualche cos'altro, situazione, città, chiesa. Ma siamo tutti uguali nella stessa barca. Cosa dice la parola di Dio in Efesini al capitolo 5, versetto 2? Sottomettetevi gli uni agli altri, perché questo è il regno di Dio, un regno di sottomissione. Sottomettetevi gli uni agli altri. Abbiamo mai pensato che quando entriamo in un'azienda, entriamo in una chiesa, dobbiamo cercare qualcuno a cui sottometterci? Io messo sotto? Ho vissuto un po' di situazioni in merito a questo fatto. Guarda, io non ho bisogno della tua sottomissione, ma tu ne hai bisogno di essere sottomessa. Perché se non sei sottomessa, il regno di Dio è ben lontano da te. Noi dovremmo chiederci, a chi sono sottoposto, posto sotto? Sì, sì, ma io sono sottomesso solo al Signore. Lui sa che io sono sottomesso al Signore. Ma in realtà il Signore Gesù ha rivelato il cielo perché ci ha mostrato che la sua sottomissione al Padre era anche la sottomissione agli uomini. Non si è messo mica a litigare con Pilato. A Pilato gli ha detto, tu non avresti potere alcuno se tutto quello che tu fai, che tu sei, non ti fosse dato dall'alto. Noi invece lottiamo contro le situazioni e non ci rendiamo conto che tutte le situazioni che viviamo sono le situazioni che Dio manda per il nostro bene. Per il nostro bene, non per il nostro male. Cristo ci ha mostrato il cielo, essendo sottomesso al Padre e agli uomini. E quando noi non siamo sottomessi a Dio, e non siamo sottomessi agli uomini, e non vogliamo alcun tipo di sottomissione, ma vogliamo essere liberi di sbracciare, di fare quel che vogliamo, noi siamo contro Cristo, colui che ha rivelato la sottomissione al Padre e agli uomini. Il Signore Gesù sapeva che non c'era autorità se non da Dio. Lo sapeva che non c'era autorità se non da Dio, e sapeva che le vicende che caratterizzavano le sue giornate, i suoi incontri, la sua vita, erano tutte sotto il controllo di Dio. Per questo ha detto a Pilato che tu non avresti potere alcuno se ciò non ti fosse dato dall'alto. Pilato era solo un esecutore della volontà di colui che regna. Ma quando noi diciamo e troviamo delle scuse addossando la responsabilità agli altri, noi sappiamo che stiamo vivendo in uno stato di ribellione. Il Signore Gesù si è sottomesso al Padre per degli indegni come noi. E questo è un altro insegnamento importante che ci ha veramente umiliati. Ma come? Il Signore è morto per un peccatore come me, per degli esseri increduli, malvagi, egocentrici come noi. Questo ha rotto piuttosto i nostri cuori che non qualcosa di diverso. L'amore, la benignità, la misericordia che il Signore ci ha usato. La parola di Dio invoca la sottomissione. Servi, siate sottomessi ai vostri padroni. Tito capitolo 2, ad esempio. Ma il servo poteva dire, ma guarda che ci sono dei padroni veramente odiosi. Infatti la parola aggiunge, non solo a quelli che sono buoni, ma anche a quelli che sono cattivi. Sì, ma guarda, io ho un responsabile nell'ambiente di lavoro che mi fa vedere i sorci verdi. Qualche volta qualcuno mi ha detto. Noi abbiamo la possibilità di conquistare, o comunque di conquistare lui o di conquistare il cielo, umiliandoci e sottomettendoci. Perché che bene c'è se noi ci sottomettiamo soltanto a quelli che sono buoni? Ma Gesù si sottomise al Padre e si sottomise ai suoi angariatori. Giovani, siate sottomessi ai più vecchi. Servi sottomessi ai padroni, sia buoni che cattivi. Giovani sottomessi ai più vecchi. I credenti sottomessi ai loro conduttori. Ebrei 13, 17. Le mogli sottomesse ai loro mariti. Dice la parola, io divieto alla donna di insegnare e di avere e di esercitare autorità sul marito. Dice, ma ha sbagliato! C'è un modo di conquistare un uomo, anche ribelle, attraverso la sottomissione, che noi non conosciamo, come Cristo ha conquistato noi, sottomettendosi al Padre. Ma noi molto spesso siamo e viaggiamo sulla terra come testa e come cuore, e siamo nella carne, e quindi vediamo soltanto ragione, torto, giusto, vero, falso, vediamo soltanto queste cose, e non capiamo che invece il regno di Dio è un livello molto diverso. Sottomettetevi, questo vi permetterà di conquistare. Vivete la situazione come se Dio stesso fosse lì. Perché il marito, il responsabile dell'ambiente di lavoro, il governo, i governanti, li stabilisce e li permette il Signore. E grazie a Dio che ci sono. La sottomissione e l'adempimento della preghiera venga il tuo regno. Il regno di Dio è un regno ordinato, dove ci sono livelli di autorità. L'ordine celeste è ordine, non è caos. E sapete, il diavolo ha voluto sconvolgere proprio quell'ordine, dando seguito a un ammutinamento di cui ci parla Isaia 14 ed Ezechiele 28, un ammutinamento che consisteva nel lamentarsi contro colui che è e che regna. Noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, ma la nostra lamentela, il nostro non vivere in uno stato di debito identifica che siamo nella carne e che non siamo nello Spirito di Dio. La sottomissione e l'adempimento della preghiera venga il tuo regno, come in cielo così anche in terra. Ma in cielo regna l'ordine che il diavolo soltanto ha voluto sconvolgere. O noi siamo portatori di ordine e di benedizione o siamo portatori di caos e di disordine. L'ordine celeste ha sostenuto, si basa sulla sottomissione. Satana non ne ha voluto sapere e proprio per questo è stato inabissato. Ma cosa ci impedisce di essere sottomessi? Certamente non è lo Spirito Santo. Cosa ci impedisce di essere sottomessi? Il Signore Gesù visse della sottomissione È scritto che, Signore, in questo capitolo, 1 Pietro capitolo 2, versetti 18 a 23, sta parlando ai servi che subiscono talvolta le angherie, le ingiustizie provenienti dai loro padroni. E sta dicendo a questi servi, che vanto c'è se voi sopportate soltanto il male, ma piuttosto, se patendo voi fate il bene, questa è cosa grata a Dio. E poi dice, come Cristo ha patito per voi lasciandovi un esempio, onde seguiate le sue orme. Egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Attaccato, angariato, oltraggiato, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che regna. Il Signore Gesù costantemente alzava gli occhi al cielo e diceva, Padre, Padre. E guardate, se lui passava 3 vigilie, 9 ore, in comunione col Padre, è perché abbiamo così bisogno di stare alla sua presenza. Rinunciamo a qualche opera, ripeto, rinunciamo a qualche opera, perché non sono le opere quelle che hanno valore agli occhi di Dio, ma passiamo del tempo col Signore. Perché io vedo che tutti i mali, tutti i problemi che i singoli credenti e che le famiglie vivono, li vivono perché non meditano la parola di Dio. Normalmente chiedo sempre a qualcuno che mi manifesta i suoi problemi, quante ore leggi al giorno la parola di Dio? Sono diversi giorni che non la leggo. È fatta, è fatta. Se il Figlio di Dio passava tutti i giorni 9 ore, almeno 9 ore, fermo restando che poi la comunione era continua, ma insomma c'è qualcosa che non quadra. Dico, almeno abbiamo una giornata, abbiamo un giorno di 24 ore, almeno passiamo la decima parte di questo giorno, che sono 2 ore e mezza, diciamo, no? Perché se non meditiamo la parola, il cuore ci pensa lui a meditare. E quello che il cuore medita, quello che il cuore rifletta, è carne, è inganno. E noi siamo ingannati, ingannevoli. Abbiamo bisogno di riporre la parola di Dio nei nostri cuori. Per non essere fagocitati, sopraffatti dalla nostra carne, perché siamo carne. Perché la mente non basta, non basta soltanto sapere le cose. Occorre la parola, quella parola che trasformò le tenebre in luce. La parola che ci trasforma, la parola è Cristo. Allora, il Signore si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Noi pensiamo che il Signore abbia abdicato, cioè che il datore di lavoro, che il marito, che la moglie, che il governo, che le situazioni siano liberi di fare quel che vogliono loro, come se Dio non esistesse. Ma il Signore esercita la sua sovranità e la sua autorità, servendosi anche dell'opera del nemico addirittura, la rigira come vuole per il bene dei figli di Dio. Ma se noi ci sottomettiamo, questo avviene. Ma se noi viviamo nella ribellione, nella contesa, in tutte le opere della carne, noi andremo incontro a una miseria vie più crescente, a lamentele, a distonie interne ed esterne. E tutto questo semplicemente non per colpa di qualcun altro, ma la colpa è solo nostra, di esserci allontanati dall'ordine di Dio. Dall'ordine di Dio. C'è un ordine celeste, c'è un ordine nel cielo che il diavolo ha voluto devastare. Piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti. Come? Il padre che fiacca il figlio con i patimenti? Ma fratelli e sorelle, se Dio Padre l'ha fatto con l'unigenito figlio, pensate che con voi, con noi faccia qualcosa di diverso? E sapete perché abbiamo bisogno di patire? Perché siamo malvagi. E la risurrezione è sempre il risultato della morte, dello spezzare qualcosa. Abbiamo bisogno di essere spezzati, perché il Signore non può vivificare quello che prima non muore. Deve spezzare tutti i nostri desideri, tutte le nostre aspirazioni, tutto quello che noi vorremmo. Deve spezzare per poi poter darci la mente di Cristo. Piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti prodotti dagli uomini. Questi patimenti da chi venivano? Dal padre direttamente? No! Il padre si serviva degli uomini. Erode, i farisei, l'incredulità dei discepoli, della famiglia, del Signore Gesù. I patimenti sono stati lo strumento che lo hanno avvicinato al padre. Piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti. Isaia 53. Ben s'addiceva al Padre di rendere perfetto per via di sofferenze il duce della nostra salvezza. Cioè, questo condottiero meraviglioso che è il nostro amato Salvatore, Gesù Cristo, è diventato tale, un vero condottiero, un vero generale, un vero capitano, ed è stato reso perfetto attraverso le sofferenze. Sofferenze prodotte in prima istanza dagli uomini, ma sotto il controllo, sotto l'autorità, sotto la sovranità di Dio. E quindi il Signore non è mai caduto nella trappola di dare la colpa agli uomini, ma guardava solo al Padre. Si rimetteva nelle mani del Padre, di colui che giudica giustamente, prima Pietro capitolo 2. Ma noi diciamo, Dio non c'entra niente in questa situazione che sto vivendo. Dio non c'entra niente con la mia sofferenza, perché la colpa è di mio marito, è di mia moglie, è del vicino, è dell'amico, è del collega, è del capo. Quindi affermiamo che Dio non è più il Signore e che la moglie, il marito, il capo sono liberi di fare quel che vogliono. Sapete questo come si chiama? Relativismo, assenza di Dio. Affermiamo che Dio non è più il Signore, ma lo è piuttosto qualcun altro. Romani capitolo 13, al versetto 1 e 2, dice così. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori. Marito, datore di lavoro, governante. Perché? Perché non vi è autorità se non da Dio. Qui sta dicendo, guardate che l'autorità suprema è Dio. E lui non ha delegato, nel senso che lui esercita la sua autorità servendosi di tutti. Hai un datore di lavoro che è ingiusto, che non riconosce i tuoi bisogni, i tuoi meriti e quant'altro. Sottomettiti. Se vuoi conquistarlo, c'è solo una strada, quella che il Signore Gesù ha usato per conquistare noi. Sottomesso completamente al Padre, per degli ingiusti come noi. Sì, ma non merita! Ma se facciamo soltanto ai buoni, se rivolgiamo le nostre attenzioni solo ai buoni, dice, cosa fate di singolare? Lo fanno anche i malvagi. Ma voi siate perfetti come perfetto il Padre vostro, che fa piovere sia sul campo dei giusti che degli ingiusti. Allora, ogni persona sia sottoposta, sottoposta, questo è l'ordine di Dio, posto sotto alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone a Dio, non all'autorità. E ripeto, il diavolo ha sconvolto l'ordine di Dio nel cielo. È quello che noi oggi patiamo, quando siamo malati, quando soffriamo le angherie della nostra carne, quando andiamo a un funerale. La vita attuale, e gemiamo perché qualcuno ha violato l'ordine di Dio. E non ci meravigliamo se talvolta nelle nostre famiglie o in certe situazioni la violazione dell'ordine di Dio comporta un maremoto e una miseria totalmente grande. Cristo si è sottoposto. Il cielo ha risposto, il Padre, questo è il mio diletto figliolo, in lui mi compiaccio. Ascoltatelo, perché in lui io prendo il mio compiacimento. Lo potrà dire il Signore di noi. Questo è il mio diletto figliolo, in lui mi compiaccio. Cristo, dice Romani 15, 3, non compiacque a se stesso i suoi desideri, bisogni, volontà. Sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, il Signore ha detto. Ma cosa ha detto? In linea col Salmo 69, versetto 9, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Cioè il Signore Gesù è venuto per prendere su di sé gli oltraggi di quelli che lo oltraggiano. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Ebrei capitolo 2, versetto 9 dice: noi oggi vediamo Gesù coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha patita, onde per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figlioli alla gloria, ben si addiceva a colui per cagione del quale sono tutte le cose e per mezzo del quale sono tutte le cose, di rendere perfetto per via di sofferenze il duce della nostra salvezza. Lo ha reso perfetto per via di sofferenze, il duce della nostra salvezza, di contrarietà, di iniquità che lui stesso ha dovuto subire. È diventato un misericordioso, fedele, sommo sacerdote attraverso le contrarietà, attraverso le sofferenze, le tentazioni. Ma dobbiamo chiederci ora, chi è questo capitano? Chi è questo capitano, il Signore Gesù? In Giosuè, capitolo 5, versetto 13, c'è una rivelazione di questo capitano. Perché il popolo di Dio era arrivato a Gerico, stava osservando le mura alte fino al cielo, e davanti a queste mura Giosuè le rimirava e contemplava la difficoltà che stava davanti a lui, ma a un certo punto dice la parola che un uomo gli stava ritto davanti, con la spada snudata. Un uomo ritto, così, gli stava davanti, con la spada sguainata, praticamente snudata. E quando Giosuè gli chiese: sei tu dei nostri o non sei dei nostri? Lui dice: io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. Subito Giosuè si inchinò fino a terra, gli dice: togliti i calzari, cosa che conosciamo molto bene, perché sei sul suolo santo, ci sono io che sono il santo. Ma Gesù lì, in quella situazione, si presentò come un capitano con la spada snudata. Più avanti, la spada snudata è il corpo di Gesù, privato di ogni abito, perché gli avevano tolto tutto, anche la tunica, e non la divisero ma la spartirono a sorte fra di loro. E stava ritto, ma era uno stare ritto appeso alla croce. Pur essendo re dei re, pur essendo il creatore benedetto, la parola dice che è stato spogliato. E la spada che prima impugnava, dopo quella spada lo ha trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. Una lancia gli ha forato il costato, una spada, e ne è uscita acqua mista sangue. Questo è il capitano che ci ha vinti al Padre. Non sarà mai urlando, non sarà mai seguendo gli istinti della nostra umana carnalità che noi otterremo qualcosa, ma seguendo solo le orme del nostro amato Salvatore. La resurrezione è sempre il risultato di una morte. Se non c'è morte, non c'è resurrezione. Ci sono molti che non sono morti, ma che hanno la testa piena di concetti di resurrezione. Sono comunque morti, anche quelli. Allora, il Signore oggi, gloria a Dio, sta ritto davanti al Padre, presenta l'argomento vincente, le sue mani forate, il suo costato che è stato dato per noi, il suo sangue che ci ha lavati dai nostri peccati, e presenta, gloria a Dio, anche il frutto del tormento della sua anima, che è la sua Chiesa, la Chiesa di veri santi, rigenerati ad opera dello Spirito, che non seguono e non danno alcun credito alla carne, ma camminano per lo Spirito. E questo è il miracolo. Ma quali sono le cause della sua vittoria? È che abbassò se stesso, da re a servo, facendosi ubbidiente. Siate sottomessi, servi, mariti, mogli, credenti, eccetera, eccetera. L'ordine celeste si basa sulla sottomissione. Facendosi ubbidiente fino alla morte della croce. Annichilì se stesso prendendo di sua forma di servo. Ma scusate, chi servì? Servì per caso delle persone degne? al Padre? No, servì agli uomini. Il Signore si è sottomesso agli uomini. Ha preso su di sé la malvagità di tutti noi e l'ha portata sulla croce. Ed è per questa sua sottomissione e annichilimento che Dio Padre lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Sottomissione, gloria e potenza. È quella che noi non realizziamo a causa della ribellione, della nostra carne, della nostra incredulità, della nostra non fede e nel vedere soltanto le cose della terra. Allora, cosa succede? Che siccome gli angeli non possono portarci in palma di mano, urtiamo contro le pietre e le miserie che sono sulla terra. E invece di vivere il cielo attraverso la sottomissione, viviamo l'inferno a causa della nostra mancata sottomissione, morte e umiliazione. Che il Signore ci benedica. Amen.